Strada Facendo, in viaggio con la radio.
On the road.
Au voyage.
Reisen.
Viajando.
Strada Facendo.
Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. È la storia oggi a condurci in un paese meraviglioso come la Grecia, nell'isola di Cefalonia. Siamo nelle Ionie, perché è lì che dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943 si sviluppa un orrendo crimine di guerra, l'eccidio dei soldati della divisione Aqui. Dopo la cessazione delle ostilità tra l'Italia e gli anglo-americani, vengono trucidati per non aver ceduto le armi ai tedeschi, ex alleati divenuti nemici. Sono giorni di intensi e drammatici combattimenti che tra il 24 e il 25 settembre vedono la fucilazione per rappresaglia di ufficiali italiani. Una sciagurata pagina di storia che ancora oggi offre cifre oscillanti delle vittime che vanno dalle 5.000 alle 9.000. Ad Argostoli, a Cefalonia, a ricordare questa tragedia è il Museo della Divisione Aqui, laddove si dà un nome e un volto a tutti quei giovani trucidati dalle truppe tedesche. È in questo piccolo spazio, adiacente alla chiesa cattolica di San Nicola in Piano Centro, che si trovano documenti e oggetti appartenuti ai militari, così come fotografie e lettere private, cimeli custoditi per anni dagli abitanti di Cefalonia e oggi esposti in questo luogo che visitiamo con Milena Messari.
Questo è un museo che è stato fatto da sei donne che siamo, cioè viviamo fisse qui sull'isola, con l'aiuto di Padre Severino, che era il nostro primo parroco. I cittadini ci hanno dato tutti gli oggetti che vedrete dentro, che appartenevano ai soldati della divisione Aqui, tutto volontariato. Cioè, ci stanno le gavette dei soldati, le foto dei morti, le visite dei nostri presidenti da Pertini, Ciampi, Napolitano, Mattarella, tutti sono passati da qui. È un piccolo lavoro, sembra piccolo, il museo non è proprio un museo, è una piccola mostra, però con molto amore e molta commozione per questi giovani italiani dai 18 ai 25 anni che sono morti qui. Vedrete tantissime storie, pure quella alla quale si è ispirato il film del Capitano Corelli, il mandolino del Capitano Corelli, solo che lui non suonava il mandolino in verità, ma la fisarmonica, sì.
Lei perché fa questo? Che cosa la spinge? A lei con le altre signore?
Perché io mi sono sposata con uno di qui, adesso mi commuoverò. Non conoscevo Cefalonia, non sapevo nemmeno dove fosse. Sono venuta con lui, l'ho amata molto quest'isola, l'ho perso mio marito purtroppo, però continuo a vivere qui e questa storia l'ho conosciuta qui e ne ho letti tanti di questi libri, di cosa hanno sofferto questi giovani, non con i residenti cefaleni, dai tedeschi, perché poi è anche una questione molto delicata perché sono venuti alleati ai tedeschi, però qui si sono uniti ai partigiani greci, tutti nella resistenza, hanno cercato di combattere i tedeschi, non è stato facile certo, quei pochi che si sono salvati grazie a questi di qui e all'organizzazione dei partigiani, della resistenza greca, diciamo.
E al coraggio dei cittadini che li hanno nascosti.
Sì, giusto, giusto, certo, non solo, poi anche tanti altri che li hanno anche aiutati. Per esempio c'è la storia di un nonnino che è morto adesso 3-4 anni fa, 96 anni, Giuseppe Peppino, lo chiamava, voleva farsi chiamare Peppino Benincasa, palermitano, che il quale giorno della fucilazione lui si è inchinato e tutti i cadaveri gli sono caduti su di lui e si è salvato così. Però il medico di Troia Nata, il dottor Niforatos, lo troverà su tutti i libri questo nome, l'ha aiutato a sopravvivere perché aveva delle pallottole anche nelle gambe. Tante storie commoventi, tante. Però questo nonnino ce l'ho a cuore perché l'ho conosciuto personalmente. Ogni anno appena veniva qui veniva a trovarmi, una persona deliziosa. Ci stanno pochi ormai perché siamo quasi l'ottantenne, non ci sono più. Però i figli, i nipoti raccontano le loro storie e scrivono ancora dei libri. Dentro vedrete tanti altri.
Quindi qui che materiale avete raccolto?
Allora qui il materiale tutto dai cittadini, da qui, dai cefaleni. Ci stanno le gavette, c'è una, c'è scritto viva l'Italia, viva le belle donne. Guarda, perché tutti 18-25 anni, vi rendete conto? Ah, che roba, una tristezza questa. Le foto che ci hanno dato i parenti, che ci hanno ce li hanno mandati, vengono i figli, i nipoti, vogliono vedere i nomi dei loro nonni qua. Allora, tutto quello che ci danno, noi cerchiamo di metterlo. Certo che il posticino è piccolo ed è tutto volontariato, è questo il problema, non abbiamo un soldo, cioè è tutto
nostro. Lei ha detto che questo è stato voluto anche fortemente dal parroco della chiesa qui accanto.
Sì, sì.
E adesso i parroci che sono succeduti...
Ma appartiene alla chiesa, infatti, ci aiutano sempre.
Banditi della Acqui, in alto il cuore, sui monti di Cefalonia sta il tricolore. È il testo di un canto anonimo, raccolto nel dopoguerra e successivamente inserito nell'antologia dei canti della Resistenza italiana. Noi ora lo ascoltiamo nella versione degli Yo-Yo Mundi, gruppo folk rock di Acqui Terme, che lo ha incluso nel disco Materiale Resistente, dove vari gruppi italiani rileggono canzoni della Resistenza.
Dell'Acqui, in alto il cuore, sui monti di Cefalonia sta il tricolore. Quelli che han combattuto non sono tornati, sui monti di Cefalonia sono restati. Trucidati nel mare, nelle cisterne, furono poi gettati. Quelli che han combattuto e torneranno, la sorte dei compagni ci racconteranno.
Cefalonia, storicamente importante, quindi per la memoria degli italiani, è anche una spettacolare meta turistica, perché quest'isola, così come la Grecia tutta, si presenta ogni anno con nuove idee e nuovi obiettivi, come quello di sviluppare un turismo sempre più soft, più lento. Ce ne parla Elenisa Ricosta, responsabile comunicazione per le isole Ionie, Macedonia Centrale, Penisola Calcidica e isole del Sud Egeo.
Siamo qui a Cefalonia, tra Itaca e Cefalonia, e questi due anni gli enti locali hanno lavorato per costruire sentieri di trekking su tutta l'isola, e nei prossimi anni avremo circa 100 km di sentieri e con le persone, le guide specialistiche che possono dare la possibilità a tutte le persone, a chi ha esperienza e a chi non ha esperienza di venire e vedere questi splendidi panorami facendo trekking.
Quindi questo risponde anche a una nuova richiesta, a un nuovo turismo più lento, più sostenibile, più a contatto con la natura, che non sia solo mare.
Certo, perché praticamente questa è stata avviata prima del Covid, ma la grandissima richiesta che noi abbiamo avuto questi anni della chiusura, delle persone che chiedevano cioè una meta che gli offriva la possibilità di non fare solo mare e di non visitare un'isola soltanto in mesi estivi, ma anche fuori stagione. Questa è la bellezza. Ci sono tanti che vengono, che aiutano anche gli apicoltori qua, il periodo della raccolta, o che vanno a pescare con gli stessi pescatori. E questa è una cosa che piano piano abbiamo visto che c'era la richiesta da parte dei viaggiatori, dei turisti, e abbiamo offerto a tutti questa possibilità, questa esperienza proprio.
Ecco, quindi apicoltura, l'aspetto ittico, Cefalonia e Itaca, che altro presentano di particolare?
Ma Cefalonia e Itaca, va bene, Itaca in primis è un'isola simbolo, credo, è un'isola ideale, un posto ideale per tutti i viaggiatori, è una meta che racconta il viaggio, arrivare, questa lentezza, e Cefalonia anche. E rappresentano praticamente il viaggio lento, e ai viaggiatori, nuovi viaggiatori dopo il Covid, e piace questo, fare una vita lenta.
E anche, sono anche delle destinazioni adatte a chiunque, non è una meta selettiva dal punto di vista economico.
Sì, sì, certo. E dopo sottolineiamo che è un'isola per tutti i target di età, non solo per giovani ma anche persone anziane. Ci sono i centri abitativi, che sono centri abitativi tutto l'anno. E dopo un'altra cosa molto importante è che Cefalonia ha da raccontare una storia sia triste per gli italiani, però con forti legami. C'è una comunità di italiani che vive qua tutto l'anno, e questa è la fratellanza che lega i due popoli.
C'è anche un monumento che ricorda quello, il rapporto che lega Cefalonia all'Italia.
Sì.
Che è meta di visita anche per gli italiani.
Meta di visita, sì, è molto commovente. Esiste anche un museo che racconta, diciamo, questa storia. C'è la chiesa di San Nicola, la chiesa cattolica al centro di Argostoli, con il padre Simeon, chiamato in greco, ma Saverio in italiano, che rappresenta una persona, non solo un prete, ma un rappresentante dell'Italia a Cefalonia. C'è un'associazione culturale che tutti gli anni, tutto l'anno, organizzano eventi culturali.
Quindi, se dovessimo riassumere in poche parole Cefalonia e Itaca.
Cefalonia e Itaca, e due mete da non perdere, cioè due mete secondo me che per un viaggiatore vero devono essere viste, vissute.
E scoperte.
E scoperte.
Cefalonia dunque è storia, ma è anche, come abbiamo sentito, tanta e tanta natura che è possibile scoprire grazie agli spettacolari sentieri di trekking, così come a percorsi sia per biciclette che per la corsa. Itinerari adatti a chiunque, che fanno davvero immergere nella bellezza dell'isola caratterizzata da macchia mediterranea e boschi, dall'azzurro del Mar Ionio e dalla sabbia dorata delle spiagge. Ad accompagnarci a scoprire la natura di Cefalonia è la guida Lambros Paralambros.
I'm living in Cefalonia.
Vivo a Cefalonia e cerco di far scoprire la natura e i luoghi archeologici dell'isola attraverso percorsi alternativi, arrampicata, bicicletta, attraverso modi che fanno scoprire l'isola sotto altri punti di vista e non attraverso il vetro di una macchina. A Cefalonia abbiamo una lunga storia. Attorno a Sami si può trovare l'Acropoli, un importante antico monastero con un'incredibile vista su Itaca e su tutta la zona. Si possono visitare grotte e spiagge, scoprire piccoli villaggi con un'antica cultura, dove ancora è possibile vedere come si viveva un tempo, tutto questo tra gli alberi d'ulivo e il bosco, si scopre la storia arrampicandosi o con la bicicletta.
È un modo di fare turismo che vuole far riscoprire e valorizzare proprio le caratteristiche del territorio.
Sì, yes, the target is to...
L'obiettivo, dicevo prima, è far conoscere l'isola in modo diverso. Tutti conoscono a Cefalonia la spiaggia di Myrtos o la grotta di Melissani, ma ci sono così tanti altri tesori nascosti su quest'isola. Un esempio è il Monte Enos, un parco nazionale protetto, dove si può trovare la viola della Cefalonia, un fiore che vive solo in cima a questa montagna, a 1500 metri, e dalla cima si gode di una vista incredibile, il Peloponneso, Itaca, Zante e, se l'orizzonte è chiaro, persino l'Italia.
Si sta andando verso un modello di turismo lento e sostenibile.
Yes, yes, I think that's a target.
Ed è questo il nostro scopo. È un peccato che i visitatori conoscano Cefalonia solo attraverso il vetro di una macchina. La natura fa bene alla salute e alla mente, e sono sicuro che chiunque avrà questa esperienza ritornerà.
Myrtos, Melissani, il Monte Enos, accanto a questo indimenticabile spettacolo della natura, chi va a Cefalonia, e per molti è una sorpresa, può godere anche di un'altra meravigliosa scoperta, se pensiamo alle tartarughe conosciute come le Caretta Caretta, che nidificano appunto in Grecia e nel Mediterraneo. Le troviamo ad Argostoli, dove si aggirano in laguna. Chanel Comis arriva dalla Carolina del Nord, negli Stati Uniti, di padre greco di Cefalonia, è volontaria per la Wildlife Sense, un progetto di ricerca e conservazione per studiare e proteggere le tartarughe marine di Cefalonia.
Abbiamo iniziato qui a Cefalonia nel 2012 con l'intenzione di monitorare l'area di Argostoli, dove nidifica la tartaruga marina, e per monitorare le tartarughe che erano nel porto. In quel periodo credo ce ne fossero una cinquantina, dopo 10 anni siamo arrivati a 350 tra il porto e la laguna.
Ma questo è il posto migliore per le tartarughe in Europa?
Non è il luogo principale per la nidificazione, ce ne sono altri nel Mediterraneo, però per noi è importante trovarci anche qui per condividere i dati e per aiutare a monitorare e proteggere le tartarughe di mare.
Oh, sono in pericolo?
Noi non monitoriamo e proteggiamo solo le Caretta Caretta, ci sono anche le tartarughe di mare verdi e sono vulnerabili, non sono in pericolo, ma lo sforzo per noi è quello di aiutarle a sopravvivere ai pericoli.
Ma gli uomini sono un pericolo per loro?
Sì, gli uomini lo sono, come anche i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale. Il sesso delle uova è determinato dalla temperatura durante l'incubazione e con il riscaldamento dell'acqua nascono più femmine, così perdiamo la popolazione maschile. L'altro rischio sono le barche, la pesca con le reti, la plastica e l'immondizia. Abbiamo anche un problema con le persone che danno loro da mangiare al porto e noi cerchiamo di dissuadere perché, tra le altre cose, danno loro il pane, che è causa di gravi problemi intestinali.
Qual è stato il vostro maggiore successo in questi 10 anni?
Proteggere le spiagge di nidificazione e educare le persone al rispetto delle tartarughe, soprattutto i locali, qui a Cefalonia, aiutarli a capire che il porto è qualcosa di più di un bellissimo luogo. È il luogo di crescita che centinaia di tartarughe condividono. Others and
protecting the nesting beaches for sure. Chiudiamo questa puntata con il richiamo di Chanel a proteggere ed educare al rispetto, in questo caso delle tartarughe, ma in generale dei doni della terra. E come Papa Francesco chiede nella Laudato Si, puntiamo a uno stile di vita in linea con la difesa integrale dell'ambiente e della vita di tutti i popoli. Difendiamo la biodiversità, perché le diverse specie contengono geni che possono essere risorse chiave per rispondere in futuro a qualche necessità umana o per risolvere qualche problema ambientale. Ed è tutto per questa puntata. Grazie per averci seguiti. Appuntamento al prossimo sabato e a tutti buona domenica.
Strada facendo, in viaggio con la radio.